con lui ho avuto questa indicazione e ho cominciato il primo viaggio, ma veramente avventuroso, in Romania. Era pieno periodo comunista, eravamo agli ultimi anni, si potrebbe dire, dell'impero di Ceausescu. La Romania ormai era, in un certo senso, aveva potuto liberare i prigionieri politici dalle carceri, perché ormai tutta la Romania era dentro un sistema di controllo totale.
Tutto carcere.
Ma veramente una cosa, cioè noi non abbiamo l'idea, di quello che ha prodotto questo chiamiamolo un movimento, ma ben più di un movimento, no? Di oppressione comunista. Noi non abbiamo l'idea, perché era stato come una specie di seconda natura, cioè tutte le persone, a seconda di dove si trovano e con chi parlano, scatta: posso parlare o non posso parlare, ma in automatico. E questo ha avuto molte conseguenze, purtroppo. Comunque, quando sono arrivato, mi ha guidato quel padre Ioniche Balan, che è stato quello che ha avuto l'intuizione di dire: qui sta scomparendo tutto. Noi dobbiamo dare testimonianza di quello che il monachesimo romeno ha rappresentato, se no qui scompare tutto e nessuno sa più niente. Allora lui girava in tutti i monasteri, ma in tutta la Romania, raccogliendo, in genere faceva così: andava in un posto e interrogava un padre, gli faceva delle domande, questo rispondeva, lui prendeva nota e poi si riprometteva di redigere prima come una documentazione e poi dopo anche un volume, no? Infatti ha fatto uscire tre volumi, no? E che noi in qualche modo abbiamo poi cercato di far conoscere in italiano come una piccola sintesi, quello che a Bosa avevano pubblicato con Volti e detti dei padri del deserto romeno, che adesso mi hanno chiesto di curare la ripubblicazione, perché ormai è di 30 anni fa, quindi anche le presentazioni ormai sono diverse, ma soprattutto in questi ultimi, sì, penso 15 anni, non tanto di più, comunque 15-20 anni, molti di questi personaggi che avevano rappresentato proprio l'ossatura spirituale di tutto un paese, hanno deciso di parlare. Cioè praticamente hanno incominciato a raccontare e a esporre quelle che erano le loro memorie. Quindi man mano stanno uscendo, per esempio ho letto questo di Petronie, noi potremmo dire specie di diario, no? Nessuno, però, non proprio nessuno, no, ma molti di questi non parlano di quell'esperienza che è stata così singolare negli anni 50 in Romania, quello del movimento, quello che descrivo lì, no? Però della vicenda, di quella che è stata l'esperienza di chiesa, ma soprattutto monastica, no? Religiosa, no? Spirituale, della Romania sotto il comunismo, hanno incominciato, no? A parlare. Allora, la mia idea è quella di poter raccogliere queste testimonianze e inglobarle in quel volume e rinnovarlo. Penso che l'anno prossimo, non so io, poi dipenderà da quelli di Bosero. Perché loro hanno una richiesta da parte dei romeni in Italia, la comunità ortodossa romena in Italia è molto grande, no? E praticamente non è che ci sono altri testi. E quindi, allora, in questo contesto, allora, ho conosciuto molti ambienti e soprattutto personalità che praticavano tranquillamente la preghiera di Gesù, ma anche laici. E quindi io ho avuto la fortuna di non solo contattare, conoscere, e poi, come introdotto da questo padre, io dovunque andavo, arriva Plantilie, bastava che dicessero così e io potevo andare dappertutto. Una delle cose che sapevano Non so se voi sapete che c'è l'uso in Romania, quando si mangia, di prendere prima un bicchiere di acqua vite. ma proprio un bicchiere. Per farvi un esempio, io mi ricordo in un pranzo proprio ufficiale, io non so, ero arrivato tardi, quindi erano già tutti a tavola, c'era il mio posto riservato, arrivo e io vedo i bicchieri di acqua, ma non un bicchierino, un bicchiere. Ero accaldato, quindi appena mi sono seduto ho preso il bicchiere, mi sono girato, ho sputato, non sapevo che era, cioè, sarebbe la zuica, sarebbe la grappa della... dei, come si chiama, oh mamma, non mi viene il nome, delle prugne, ecco, sì, la grappa delle prugne, la zuica. E allora mi dicevano sempre, no, padreria, beve la grappa delle donne e dei bambini, cioè quella dolce, ma non questo per dire, no. Ci sono, come dire, ho avuto modo di conoscere tanti aspetti della tradizione, no, ortodossa, e nello stesso tempo ho avuto anche la fortuna, io proprio da cattolico, diciamo, da occidentale, di far conoscere a loro la loro ricchezza che loro non conoscevano. Per esempio, quando la prima volta, no, cioè loro praticamente mi hanno fatto avere il microfilm dell'autobiografia di Paisi Veliskovskij, che è stato il primo lavoro che noi abbiamo fatto, nel senso di poterlo far conoscere, perché era un testo molto significativo. E allora loro mi hanno dato questo microfilm. L'idea era quella, no, di poter pubblicare in modo da imparare a far conoscere. Poi siamo riusciti, abbiamo pubblicato questa cosa. Quando sono tornato più volte dopo, cioè praticamente loro hanno conosciuto le vicende storiche della tradizione esicasta proprio per le nostre ricerche, se no non avevano modo. Tanto che mi ricordo quello che adesso è il patriarca Daniel, no? Che allora era il metropolita di Iași, al nord della Romania, no? Quando mi ha presentato, ho presentato così, dice: noi dobbiamo a un monaco cattolico la conoscenza della nostra storia, rendiamo grazie a lui, cioè per dire. E quindi, diciamo, è sempre stata un'esperienza, diciamo, caratteristica. Poi col tempo anche altri, no, sono aperti a questa tradizione. Per esempio, adesso in italiano c'è il racconto di padre Ioannichie Balan sul rapporto con padre Cleopa, che è il suo padre spirituale. Il padre spirituale di Cleopa è Paisio Laru, un altro anziano. Tra l'altro dovete sapere che di quest'uomo aveva un dono così speciale di accompagnare le persone, che quando andavano le persone e comunicavano i loro fratelli, avevano la sensazione di essersi confessati. E lui, che ancora era laico, doveva prendere questo, no, devi andare, e portarlo da un sacerdote. Allora la Chiesa, in certo senso, l'ha obbligato a essere ordinato. Ma sarà stato ordinato a 45, sicuramente dopo i 45 anni, per dire a volte i carismi come si manifestano, cioè la Chiesa ha dovuto riconoscere questo carisma e l'ha ordinato sacerdote. Lui era verso la fine della vita, aveva un problema grave agli occhi, quindi non portava neanche più la tonaca, che in Romania non portare la tonaca è come una è una cosa proprio assurda, no? Ma lui non portava, perché si incespicava, no? Ma però lo trovate sempre con l'epitrachilio, cioè chiunque andava lui era pronto a confessare sempre, di giorno e di notte. Gli racconto un fratello. Dunque, Una volta io ero andato e c'era un gruppo di donne che era andato per confessarsi. Allora io mi metto in fila per poter parlare con lui. La cosa strana è che vedevo, una entrava e poi chiudevano la porta. Poi la persona era ancora dentro, aprivano la porta e tutti stavano ad ascoltare. Allora, una signora che ha capito che io guardavo con... Allora mi spiega, allora potevo capire tranquillo il romeno, dice, padre, non si scandalizzi. Quando una di noi dice i suoi peccati al padre, a nessuno interessa. Ma quando parla il padre, che parli a uno, che parli all'altro, è sempre parola del padre. Quindi tutti ne possiamo godere. Apriamo sempre la porta a tutti. Questo, in un certo senso, no? Più le figure sono grandi, no? E più hanno un contatto semplice, caldo con le persone, con la gente, con tutti. E questo è una caratteristica. Per contrario, tanto per darvi l'idea, dunque, quando è scoppiata la tensione tra la Chiesa Cattolica Latina e la Chiesa Ortodossa in Romania per via delle comunità unite. Allora, la Chiesa Ortodossa Romena non ha alcun problema con la Chiesa Cattolica Latina. Il problema nasce quando si presenta la Chiesa Cattolica, ma di rito bizantino, cioè che allora è la Chiesa Unita, perché loro lo vedono come fosse una specie di, non so, come di conquista, no? Che è un modo di vedere loro, ma non è che corrisponde. Comunque la tensione si era verificata in modo forte. Eravamo subito dopo gli anni della caduta di Ceausescu. E quindi quando le chiese cercavano di riprendere quello che lo Stato aveva, aveva incamerato. No? Allora, in quella tensione, tu quando andavi a visitare i vari monasteri non trovavi più un libro cattolico. Il luogo, di vendita, a parte le grandi città, non so, Bucarest, Iași, ma a parte queste grandi città, i luoghi di vendita delle cose spirituali sono sempre i monasteri. È nei monasteri che tu trovi il tal libro, la tal, no? Avevano fatto sparire tutto. L'anno prima io ero andato proprio lì a Iași e avevo assistito a una cosa molto interessante, vale a dire, a Iași ci sono due università, quella cattolica e quella ortodossa. Avevano deciso, quindi solo un anno prima di questo, avevano deciso non solo che gli studenti ortodossi potessero frequentare un corso presso l'Università Cattolica o viceversa, ma che addirittura era nata l'idea di tenere un corso insieme. Idea, non realizzata, idea. L'anno dopo, quando è successo questo, non solo questa idea era caduta, ma veniva espressamente e obbligatoriamente proibito agli studenti di frequentarsi. No? Allora, io vado, sempre muovendomi insieme a questo padre Ioannick a visitare i vari monasteri, e al di fuori, delle vie turistiche. Per esempio, c'è il monastero di Agapia, ma poi c'è il monastero di Agapia Veche, che tu devi salire la collina, 3 o 4 chilometri più in dentro, ma lì non arrivava nessuno. No? E invece con questo padre io andavo proprio nei posti, no? E sono arrivato in questo monastero di Agapia Veche, che è un monastero femminile. I monasteri femminili in Romania hanno un tratto molto bello, cioè praticamente è un po' come da voi qui. Allora, l'ingresso è il luogo comune, quando dice il procuratore, cioè un luogo dove, non so, se arriva una personalità, se devono dare un pranzo, un incontro, c'è un luogo comune. Poi c'è la chiesa comune, quella grande, ma le monache non abitano lì. abitano ognuno in una casa come fosse un villaggio. Quindi ogni casa è abitata da un gruppo di 4, 5, 6 sorelle con una responsabile di ogni casa. Poi hanno i loro turni, non so, per frequentare la preghiera, no? Però la vita si svolge ognuno nella rispettiva casa, quindi anche il modo di muoversi, il modo di obbedire, diciamo, alla loro responsabilità, il modo di portare avanti i lavori è caratteristico di ogni caso. Allora vado in una di queste case perché conoscevo il fratello di una sorella che era lì e vedo la serie dei libri che loro hanno come lettura. Allora, ricordate, in quel periodo non si trovava nessun libro cattolico. Allora, chiedo e poi vedo che c'è un testo mio in romeno senza il mio nome, ma l'avevo fatto io. Allora, con un po' di... e questi testi... Ah, questi testi sono vecchi. E questo... Ah, padre, questo è straordinario. Questo è bellissimo. Cioè, lì ho capito che tutte le polemiche ecumeniche, diciamo così, non hanno alcun fondamento, io direi, non so, teologico. Sono solo questioni di sensibilità. Perché... Ah, questo testo è proprio è fatto da un cattolico. Quindi con tanti di questi piccoli aneddoti che ne ho raccolti, perché in tanti anni incontri tante persone, in tante situazioni, no?
E questo monachesimo che ha resistito, ecco, a questa qual è un po' l'anima che ha permesso, anche l'anima spirituale? Sì, che
guarda, secondo me è proprio questa, diciamo, profonda tradizione esigasta che si è custodita attraverso grandi figure. Io ho visto che in quel periodo, quando io parlavo per esempio di Sicastria, che è il monastero dove viveva padre Cleopa, cioè praticamente tutti avevano una specie di venerazione. Organizzavano pellegrinaggi per andare a Sicastria, ma non al monastero, a trovare padre Cleopa. E quando parlava lui, io ho assistito a tanti incontri con i pellegrini, duravano una notte intera, cioè facevano domande, lui rispondeva con un'estrema semplicità, pacatezza, no? Io mi sono sempre chiesto, ma se io stringo, non dice niente. Cioè, se parlasse così in una nostra chiesa, ma uscirebbero tutti. Perché? Ma aveva una potenza che tu sentivi che arrivava al cuore delle persone. Cioè, passava una, non so, come una testimonianza che veniva non solo dalla grande tradizione, non solo dalla sua esperienza. Lui dice che la sua università di preghiera è quando lui ha dovuto scappare nella foresta, non è stato quasi più di 4 anni in solitudine totale. Soltanto un pastore conosceva la sua abitazione e gli portava un pane alla settimana, una pagnotta alla settimana. E lui conosceva molto bene tutte le montagne, perché per più di 20 anni ha fatto il pastore del monastero e quindi portava al pascolo le pecore e conosceva tutti i sentieri della montagna. Quando la Securitate ha deciso di ricercarlo, la prima volta l'hanno avvertito ed è scappato. Successivamente, ormai era chiaro che avrebbero preso anche lui, allora lui è andato nei monti e nessuno si poteva avventurare perché si sarebbero persi. E lui è sopravvissuto così. Allora, l'università della preghiera è dovuta a questi anni, ma poi anche a questa capacità di... Perché lui in genere è sempre stato igumeno del monastero, no? Ma non solo di Sicastria. Quando il patriarca Giustiniano ha cercato di dare un tono all'esperienza monastica, diciamo, nei confini che lo Stato permetteva, vale a dire un monastero doveva essere un centro turistico, no? Però con una comunità buona, è stato mandato a Slatina, dove praticamente si sono uniti, io dico, le persone più, ma non solo più intelligenti, ma le persone più devote, ma nel senso di una ricerca proprio. Quindi praticamente tutti devono alla sua esperienza. Quando lui poi è ritornato a Sicastria e le altre persone invece sono andate in altri posti, in tutti gli altri posti valeva lo stesso principio. Non so, io ho conosciuto padre Jachin a Pudna, che Pudna è l'estremo nord, è al confine con l'Ucraina, no? E la struttura del monastero era la stessa. Quindi questa dimensione poi di reggere una comunità, ma sulla base di quello che è la grande tradizione esicasta. In pratica voleva, come vi dicevo ieri, una vita fraterna dolce, vale a dire ognuno deve imparare ad obbedire a tutti, no? Con il ritmo liturgico costante, non saltando niente, il ritmo liturgico costante e la pratica personale della preghiera di Gesù. Mettendo insieme queste tre cose sono riusciti a salvaguardare proprio, come dire, l'ossatura di quella che è stata l'esperienza religiosa monastica. E si sono salvati così, perché la Chiesa, diciamo così, forse in un modo, come dire, non so, poco misericordioso da parte nostra, però in termini proprio pratici, la Chiesa ha fatto un compromesso con lo Stato, ma questo compromesso ha salvato le strutture ecclesiastiche, se no sparivano anche quelle. Quindi chi ha fatto il compromesso adesso sarebbe da accusare, ma ai fini della storia questo compromesso ha salvaguardato le strutture, cioè le parrocchie sono rimaste, le celebrazioni sono rimaste confinate in un contesto preciso, guai a parlarne fuori, guai a tirare, come dire, a far uscire le cose fuori, però è rimasto. Io mi ricordo in certi monasteri che allora di giorno guai, no, ad avere contatti, ma di notte arrivavano molti, non so, tipo il capo della sicurezza, il sindaco del posto, perché di notte non c'era questa specie di vincolo e valevano i rapporti belli con i monaci, e i monaci sapevano tenere questi rapporti, ma non solo con uno scopo, proprio per la loro stessa natura. E quindi grandi mangiate di notte, ma nello stesso tempo i battesimi avvenivano nei monasteri. Questo, per esempio, non era avvenuto in Russia, ma in Romania questo è avvenuto. Quindi, secondo me, la forza è derivata proprio da questo pescaggio nella tradizione esicasta romena. Ecco perché secondo me è importante conoscere anche la storia. Quindi, avendo poi studiato questo paese, via Discosche, no? Per me è stato significativo, perché il grande rinnovamento parte da lì. Ma non è che fosse un fungo nato nel deserto. A sua volta è stato anticipato da, no? E tu più vai indietro e tu sempre cogli questa dimensione di tradizione esicasta. Non è l'unica, il monachesimo si è sviluppato anche su altri stili, ma quello che è restato ed è passato anche, diciamo così, nella sensibilità della gente è esattamente questo. Quindi le grandi figure tutte attingono a questa, noi adesso diciamo spiritualità, ma in pratica è la tradizione religiosa monastica. Non so, per farvi un esempio, dunque quest'anno, siamo il 1022, ricorre il millenario della morte di Simeone, il nuovo teologo, che è morto nel 1022. Noi siamo nel 2022. Allora, come ti dicevo, no? Adesso hanno organizzato un convegno a San Sergio, a Parigi, tra l'altro ci devo andare anch'io a presentare un testo, ma la cosa straordinaria è questa. Allora, la figura di Simeone, il nuovo teologo, è la figura di riferimento della tradizione mistica della Chiesa, diciamo, ortodossa, orientale. Poi voi andate a vedere la storia e cosa trovate? Allora, la Chiesa ha praticamente negato la memoria di Simeone, il nuovo teologo, perché Simeone, il nuovo teologo, ha criticato molto la Chiesa ufficiale. In pratica, allora, il suo discepolo, Nicetas Thetatos, ha composto un ufficio liturgico. Noi non sappiamo, non abbiamo neanche più come era composto, neanche più abbiamo un documento, è scomparso tutto. Dobbiamo arrivare a Nicodemo Abiolita, e siamo nel 1700, per trovare una nuova composizione di ufficio liturgico per Simeone, nuovo teologo. Ma anche la sua composizione non è entrata nei libri liturgici ufficiali. Io ho controllato, i Minei sarebbero i libri che ricordano le vite dei santi, nel 1970 pubblicato da Atene, non hanno neanche la memoria di Simeone, il nuovo teologo. Voi adesso, se leggete qualsiasi libro della tradizione ortodossa, così, Simeone, il nuovo teologo, è la figura di riferimento. Allora, cosa ho scoperto? Cioè, questa figura che è scomparsa, diciamo così, dai riferimenti ufficiali, istituzionali della Chiesa, è continuamente non solo sopravvissuta, ma ha alimentato potentemente tutta la tradizione esicasta. Allora, dunque, lui muore nel 1022. Quando c'è la rinascita tra il 1002 e il 1003, la rinascita esicasta, Simeone, il nuovo teologo, è uno degli autori più letti e diffusi. Poi di nuovo scompare, e quando ritorna con la tradizione, il rinnovamento della tradizione esicasta con Nicodemo Abiolita. Scompare ancora, e in Romania quando ritorna con il movimento del Rovetto Ardente. Caratteristico questo, no? Mi sono sbagliato, perché nello scrivere questo articolo che poi devo presentare ho detto: io non conosco nessuna chiesa dedicata a San Simeone, il nuovo teologo. Invece questo professore mi ha fatto notare che pochi anni fa hanno fondato un monastero in Grecia a memoria di Simeone, il nuovo teologo, e quindi per forza la chiesa è dedicata. Ma è un per forza, nel senso che non c'è da nessuna parte. Tutti i santi hanno delle chiese dedicate. Simeone, il nuovo teologo, no. E non è che, ma se volete, c'è una meditazione di Benedetto XVI proprio su Simeone, il nuovo teologo. Sapete che lui faceva, no, di queste meditazioni sulle grandi figure, no? Si trova, no? Adesso l'ho ripreso se volete, ma no. E lui, quando presenta questo, non è che accenna a quello che ho detto io adesso, ma la sostanza è l'accento di quello che è stata la sua esperienza, è l'esperienza della grazia dello Spirito Santo nel cuore dei fedeli, indipendentemente da quello che tu conosci, leggi, ascolti. Cioè, è l'accentuazione dell'esperienza interiore di ciascuno. E in pratica, no, quando lui perché lui da giovane ha avuto delle visioni e poi teme di essere illuso, allora le lascia da parte. Poi trova il suo padre spirituale, che è Simeone il Pio, però lui non è che lo segue subito. Dopo un po' di anni lo riscopre, allora poi accetta di andare in monastero a Studium, ha altre visioni, viene trattato, come dire, questo qui è un visionario. Lui esce e va al monastero di San Mamas, e dopo 3 anni diventa igumeno, sempre sotto la guida di questo Simeone il Pio, ma regge la comunità con una certa, diciamo, energia. Il grosso della comunità, in una notte di preghiera, arriva il gruppo, lo defenestrano e lui deve scappare. Poi però, diciamo così, lui torna, nel senso che sono gli altri che poi vanno via, ma lui è andato a cercare ognuno di quelli che l'avevano, diciamo, defenestrato, fino a convincere a ritornare. E la comunità di San Mamas diventa la comunità di riferimento del monachesimo di Costantinopoli, per dire, no? Poi è accusato da parte della Chiesa, perché lui è molto legato al suo padre spirituale, Simeone il Pio, gli dedica un culto pubblico, ma lui non aveva l'autorità. Il culto era stato concesso in via, noi diremmo privata, vale a dire in quel monastero, no? In quella chiesa, ma lui, proprio per questa devozione, lo rende pubblico, quindi è accusato dalla Chiesa. Allora deve lasciare San Mamas e va, diciamo così, come se fosse esiliato, no? E va in un piccolo romitaggio che poi lui mette a posto, si chiama il monastero di Santa Macrina, dove in pratica scrive i suoi volumi che noi conosciamo, sono scritti lì. Allora, c'è già una vita, va bene, di visioni, di esperienza, però c'è già la persecuzione che ha subito, c'è già tutta la lotta nella vita fraterna e c'è già tutta quella che è la, diciamo così, è il suo cammino spirituale. Lui lo chiama il povero che ama Cristo, vale a dire, un giorno ha una visione che lui è molto bersagliato da tutta una serie di persone e dentro di sé sente un grande amore per tutti. Questa percezione lui la interpreta come la conferma che il Signore abita nel suo cuore. E allora da questa conferma lui non mette più in discussione le sue visioni, no? E alimenta costantemente questa scoperta dell'abitazione del Signore nel nostro cuore, che poi è tutto il mistero di questa esperienza personale, diretta, della grazia e dello Spirito nel nostro cuore. E noi quando leggiamo i testi, come adesso io vorrei commentare, no, una sua catechesi, se voi tenete conto di questa esperienza che c'è dietro, capite che non parla per insegnare, parla per accompagnare alla stessa esperienza che ha lui e che deduce dalla potenza della parola ascoltata, che poi sarebbe quello che dicevo ieri, è l'insegnamento tipico dei padri. Oh, mi ho fatto un giro un po' lungo. Comunque, quello che alla fine anch'io mi rendo conto, no? Quando conosci anche la storia, cioè non ti fai delle idee, diciamo, entusiastiche delle cose, perché le idee entusiastiche riempiono per un po', ma poi si perdono col tempo, perché quando tu vivi ti rendi conto che quello che tu vivi è molto distante da quello che tu ti sei immaginato, ma quello che ti sei immaginato non è la verità. La verità è quello che vivi, quindi l'accento non deve essere sull'immaginazione che tu hai, ma su quello che effettivamente vivi, no? Allora, in questo effettivamente vivi, noi abbiamo bisogno continuamente di essere accompagnati da persone che già effettivamente hanno vissuto, in modo che anche noi non ci sbagliamo. Quindi in questo senso, ecco, va colto poi tutta la grande tradizione dei padri, senza farsi delle idee, non so, c'è un'epoca gloriosa o un'epoca invece balorda, c'è un momento, no, c'è sempre la provvidenza di Dio che accompagna, indipendentemente da quello che succede. Questa sarebbe poi alla fine la forza che viene dall'insegnamento dei padri.
E quale testo recommendereste per un primo approccio al Simone?
A leggere? Allora, secondo me, perché i testi di Simeone sono di varia natura. Adesso sono tutti pubblicati, nella Suscetienza sono tutti pubblicati, no? Ma io consiglierei le catechesi. Cioè le catechesi sono le istruzioni che lui faceva alla sua comunità. Quindi doveva parlare un linguaggio immediato, comprensibile, e nello stesso tempo efficace per il cammino spirituale. Sarebbe bello che uno passasse agli inni. Lui ha gli inni, sarebbero in greco è la sarebbe gli inni dell'amore, però lì devi già essere entrato nella sensibilità di Simeone, se no resti colpito dalle immagini che usa, ma probabilmente non tocchi poi la sostanza. Invece se parti dalle catechesi è buono. Se vuoi approfondire, ci sono quelli che si chiamano i trattati teologici, etici e spirituali, gnostici, diciamo. Allora lì si approfondisce e poi tutto il resto. Perché per esempio quando ieri poi non vi avevo detto, no, ma i testi dei padri normalmente sono distribuiti su tre campi. Il campo teologico e polemico, vale a dire la difesa di un dato della fede o contro qualcuno che ha negato o per approfondire. Noi diremmo la parte più teologica in senso stretto. E quello, secondo me, è meglio la salda parte. E poi c'è una parte, sto parlando di padri in generale adesso, no? Una parte che è legata a quello che ieri vi ho chiamato è l'intelligenza della parola. Cioè i padri sono, perdonate il termine, sono specialisti della parola di Dio. Ma non come intendiamo noi, specialisti nel senso che colgono il mistero che la parola rivela perché diventi la verità del nostro cuore. Ecco, i padri sono specialisti in questo. E poi c'è un altro campo in cui traducono la teologia e l'intelligenza della parola nella via spirituale. Sono i cosiddetti, diciamo, scritti, possono essere omelie, discorsi, trattati proprio sulla vita spirituale. Non so io, se leggete Isacco Siro, i suoi discorsi, oppure Giovanni Climaco, la Scala, come vi dicevo, Marco Asceta. Tra l'altro la prima indicazione che Simeone, il nuovo teologo, ha ricevuto dal suo padre spirituale è: leggi Marco Asceta. Come vi dicevo, no? Marco Asceta è un autore, diciamo, che procede per centuri, quindi vuol dire sono tutti pensieri, no? Ma sono molto potenti e soprattutto direi ha una dimensione così concreta che vi rivelano un aspetto della vita che voi non pensereste mai, ma detto in maniera sentita, come un colpo di mano che vi arriva sulla testa. E quando voi ricevete il colpo, capite che c'è tutto un altro modo di leggere le cose. E Marco Aceta è uno degli autori, anche se non è molto, molto diffuso, ma è uno degli autori che fa questo. Come per esempio Massimo il Confessore nelle Centurie sulla Carità. E anche altri. Faccio una piccola parentesi per rendere forse più comprensibile quello che sto dicendo. C'è una grande diversità di atteggiamento interiore nel leggere tra gli antichi e noi. Noi abbiamo una lettura estensiva, vale a dire, noi abbiamo bisogno di molte informazioni per raggiungere una conoscenza. Addirittura oggi ci sono troppe informazioni per cui non si arriva mai a una conoscenza, si arriva solo a un affastellamento di informazioni. Ma le informazioni non danno conoscenza. Per avere conoscenza tu devi cogliere il senso delle cose. Il senso delle cose è dato da una certa organizzazione delle informazioni che hai. Se non c'è una certa organizzazione, le informazioni non dicono nulla, oppure sono talmente tante che tu non sai da che parte prenderle, non servono. E noi oggi abbiamo una facilità di informazioni e una povertà di conoscenza, in tutti i livelli, a tutti i livelli. Invece nell'antichità, sia per la mancanza di testi e sia anche per una certa sensibilità, la lettura non era estensiva, ma intensiva. Vale a dire, spesso la conoscenza si raggiunge stando continuamente su un pensiero, uno, che tu devi continuamente come dire, rimuginare, fin tanto che ti apre alla conoscenza. E sono le cosiddette i testi a centurie. Quanti autori della Filocalia sono fatti così? La prima centuria, la seconda centuria, cioè sono tutte definizioni brevi che però esigono una sosta della nostra intelligenza, della nostra sensibilità costante. Praticamente è la pazienza del testo che apre alla conoscenza. Non è la successione delle informazioni che aprono a una conoscenza. Ecco, questa diversità va sempre tenuta presente, perché la caratteristica di questi atteggiamenti di fondo è molto molto diversa.
200 pagine di introduzione.
Ma questi sono i... Lasciate pure, aspetta, allora, se tu devi studiare qualcosa, leggili pure, ma se a te interessa il testo, lascia perdere, non ti interessa nulla. Tu devi soltanto essere grato del fatto che alcuni hanno raccolto i manoscritti, dai fiducia, no? Ma a te interessa il testo e basta. Infatti, nei testi, no, adesso è una cosa che c'è un volume di introduzione, ma è fatto per giustificare la ricerca, ma a noi non interessa minimamente, non siamo chiamati a fare una conferenza, noi siamo chiamati a vivere di quello che è il testo. E io sono grato a questi uomini, per esempio io ho già letto testi non in edizione critica e poi in edizione critica. Sapete quante differenze ci sono nella comprensione? Io sono grato a queste persone, ma per il... per entrare nel testo.
E anche così concretamente per approcciarsi alla lettura dei pali, una cosa che mi molto colpisce è così, anche riguardo al mattutino, come abbiamo, si cambiano vari autori, come con un autore uno sente una sintonia e con altro no.
No.
E così questo mi colpisce. E poi mi sono pensato, ma forse per approcciare nel mondo patristico, così scegliere un autore con quale uno sente questa sintonia e entrare così attraverso di lui.
Hai detto una cosa sacrosanta. È il mio consiglio che do. Bisogna farsi un amico. Se tu non hai un amico, nei padri non entri. Devi fartene un amico. Perché la lettura non è di per sé una conoscenza, ma un incontro. La conoscenza è data dalla, diciamo, benevolenza dell'incontro. Non so, quando tu incontri una persona e senti che ti comprende, tu la comprendi, no? Quando voi vi parlate, approfondite, nel senso che arrivate al dunque di quello che vi interessa. Se tu non sei amico di questa persona, se questa persona ti è estranea, certo che ti può illustrare, ma tu prendi sempre le cose con le pinze. Invece occorrerebbe scegliere un amico che diventa l'accompagnatore, perché è l'accompagnatore, cioè è l'esperienza che questo accompagnatore ha goduto, che fa passare a te per benevolenza nello stesso cammino spirituale. Quindi quello che hai detto è veramente sacrosanto, perché noi abbiamo delle sintonie, ma istintive, con certi autori e non con altri, no?
E mi colpisce perché anche cerco di capire perché così trovo degli, cerco di trovare dei argomenti, ma in fondo...
No, è una cosa di atteggiamento, una cosa di atteggiamento. Però siccome tutti i vari padri, come dire, parlano dello stesso mistero, allora tu hai una sintonia con uno, ti fai accompagnare da un amico, ma poi a poco trovi tutti. Ma se tu non hai, cioè non scegli uno, non ti fai accompagnare, e tu non riesci mai a entrare fino in fondo. E poi per questa differenza, per esempio, ma è una mia cosa, cioè io praticamente è tutta una vita che io leggo sempre autori delle Chiese d'Oriente. Se devo leggere autori, per esempio, latini, io sento la difficoltà della impostazione. Per esempio, Leone Magno ha delle intuizioni potentissime sulla teologia, però lo esprime in un contesto che io, come dire, allora, adesso non più, ma facevo fatica a collocare, perché per me valeva il riferimento tipo di Giovanni Crisostomo, valeva quello di Basilio, no? Che è diverso da Leone Magno. Però una volta che sono entrato da una parte, il mistero è lo stesso. Allora, anche quando poi leggo Leone Magno, per esempio i discorsi sul Natale di Leone Magno, sono una ricchezza unica. Ma se tu, per esempio, no, io avendo alimentato un'altra sensibilità, le prime volte leggendo Leone Magno, quello che dici tu? C'è distanza, non riesco a... Poi invece col tempo entri in tutti. Io penso che bisogna avere un padre, diciamo, da capezzale. Cioè, qualsiasi cosa gli succeda, quel padre lì gli costituisce consolazione, sostegno, comprensione. Uno. E non è uguale per tutti. E un'altra cosa che per farsi un amico non bisogna leggere dei centoni, però per farsi un amico sarebbe una cosa buona leggere un'opera, non tipo piluccare di qui, piluccare di là perché mi piace, perché in genere quando si pilucca è vero che tu comprendi quello che pilucchi, ma la rete di collegamento resta ancora del tuo cervello, non resta quello del padre. E quando la rete di collegamento è la tua, tu rischi poi di non entrare fino in fondo, cioè ti fermi un pochino prima e quindi non riesci a gustare fino in fondo. Invece se tu leggi un'opera, tutta un'opera, che è più difficoltoso leggere un'opera, perché ci sono le parti pesanti, le parti che non... che noi facciamo fatica a cogliere, però se arrivi fino in fondo, quando leggi un'opera, come dire, il filo di collegamento non parte da te, parte dall'esperienza del padre. E quando è così, questo lo potete scoprire bene quando poi, per esempio, vi fermate sulla parola di Dio. Cioè, noi possiamo collegare le parole che leggiamo, ma il collegamento essere riferito alla nostra testa. Se il collegamento è dalla nostra testa, noi svigoriamo la parola di Dio. E invece la parola di Dio va accolta nella potenza che ha. E il collegamento non deve essere dato da te, ma deve essere dato dai collegamenti interni della parola. Ogni parola della scrittura è collegata con un'altra, prima che ancora che sia collegato con la tua testa, con la tua mente o col tuo cuore. Il tuo cuore deve solo tuffarsi e stare dentro questi collegamenti. Più sta dentro questi collegamenti e più respira con la potenza della parola. Allora la parola passa a te e tu ragioni con la parola, non con le tue parole. Più o meno questo dovrebbe essere il movimento. E, per esempio, una delle difficoltà dell'esegesi è quello di cercare di cogliere il senso della parola stabilendo i criteri di conoscenza. Vi faccio un esempio. Se io leggo il Cantico dei Cantici, è un testo poetico, allora io devo attivare un filtro poetico. Se io leggo il Libro dell'Esodo, è un libro storico, allora io devo attivare un filtro storico. Io leggo il Libro della Sapienza, è sapienziale, quindi diciamo è riflessivo, devo attivare un filtro. Ma questo non significa ancora leggere la parola di Dio. Perché la parola di Dio va al di là dei filtri che vengono usati. Perché la parola di Dio, che sia un libro storico, un libro poetico, un libro sapienziale, è parola di Dio. Ecco, i padri sono quelli che ti danno il senso della potenza e è parola di Dio. E se no, noi rischiamo molto. Per esempio, è una battuta che veniva fatta nelle università: più conosce la scrittura e più è distante dalla scrittura. Cioè, più uno conosce, no, e più è distante. Che è un controsenso, però è una realtà. Ma succede anche a noi. Cioè, per esempio, più noi siamo sulla parola e più rischiamo di non cogliere la potenza della parola. Per esempio, una persona che non ha mai sentito una parola del Vangelo viene toccata, scopre una potenza che noi con anni e anni neanche abbiamo toccato. In questo senso, davanti alla parola bisogna essere sempre molto molto umili, no? Perché per quante conoscenze noi abbiamo, non è che la parola risuona con la sua potenza per le conoscenze che abbiamo, ma come vi dicevo ieri, no? Per la disponibilità a praticare. E la disponibilità a praticare può averlo un peccatore che per la prima volta sente una parola, ma si pente così profondamente che ne coglie la potenza. E noi invece magari no. Però non è che bisogna farsene una colpa, bisogna solo dire: la grazia di Dio agisce come vuole. Bisogna solo dire il rapporto con Dio non è precostituito. La scoperta della misericordia di Dio è libera, in questo senso. Per esempio, quante volte mi sono ritrovato a parlare di alcune cose a persone e la risposta della persona fa scoprire a me che cosa ho detto. È strano, no? Ma è vero. Cioè, proprio la persona mi dà il rimando di una cosa che io dicendola non avevo colto, ma il rimando mi fa dire: è proprio così. E questo per me è la grazia dell'ascoltarsi vicendevolmente nella logica della parola. Guarda, c'è un pensiero di proprio di Simone Nogero. Mi ero preparato un pensiero da meditare una vita. Allora, chi ha la sensazione dell'uno, uno con la U maiuscola, è nella capacità di sentire tutto. Chi è sordo alla parola, con la P maiuscola, è sordo a ogni voce. È proprio vero.
Non può ripetere.
Allora, chi ha la sensazione dell'uno è nella capacità di sentire tutto. Chi è sordo alla parola è sordo a ogni voce. Praticamente, se tu non cogli la portata di salvezza della parola, quando un fratello ti parla o quando tu ascolti un tuo pensiero, ti risulta vuoto. Se tu però hai colto la dimensione della parola, ogni parola che ascolti è tesa all'intelligenza di quella parola. È un po' come quando si parla della... Voi avete la chiesa dedicata allo Spirito Santo, no? Allora, nella liturgia di Pentecoste si parlano dello Spirito che ascolta ogni voce, no? Allora, provate a interpretare così. Un uomo che ha ascoltato la voce che rivela l'amore di Dio che tutto regge dell'universo, vuol dire che sa ascoltare ogni voce di creatura, la riconosce in quell'universo creato da Dio. Se tu non cogli questo, ogni voce o suona assordante, oppure tu non ne cogli la portata. Ed è per questo che quando ieri vi dicevo, no, che citando quel detto dei padri, non è gran cosa che tu abbia il pensiero sempre in Dio, è gran cosa che tu ti ritenga sotto i piedi di tutti, perché quella dimensione ti fa cogliere la misericordia di Dio, che è la struttura portante di intelligenza dell'universo. Se tu cogli quello, tu sai ascoltare tutto l'universo. Se non cogli quello, non ascolti. Oppure è detto anche in una catechesi, chi è insensibile all'uno è insensibile a tutto. In principio, chi non ha carità, no? Non può cogliere nessuno. Ma non è solo nessuno come persona, anche come evento. Perché noi, anche quando si parla per esempio di pazienza, no? La pazienza, non so, voi sapete che in greco quello che noi traduciamo come pazienza, in greco è ipomonì. Spesso questo termine è tradotto anche con perseveranza. Per esempio, con la perseveranza salverete le vostre anime. Ma in greco non è il termine perseveranza. È il termine pazienza, però pazienza in un significato particolare. Allora, il termine è costruito con ipo, vuol dire tu stai sotto, e meno, rimanere, vuol dire la pazienza è quell'atteggiamento con cui tu stai bene qualsiasi cosa sia che ti capiti. L'accento è quel star bene, l'accento è quello del essere contento. Allora, la pazienza è ciò che ti fa cogliere l'amore di Dio in tutto ciò che succede. È quella pazienza che salva, perché quella pazienza ti mantiene nella provvidenza di Dio che porta tutto a compimento.
Grazie, perché l'ho sempre inteso come resistere.
No. Infatti, se vuoi una battuta, tu sei stato sportivo quando eri giovane?
Molto poco.
Allora forse non comprendi bene questa cosa. Allora, se tu diciamo così, hai avuto a che fare con, sai, quelli che sostengono o un corridore, no? O una squadra, quando la squadra perde, loro si fanno più pazienti, vale a dire, sono i supporter della squadra proprio quando perde. Cioè non è resistere, ma è E quindi è manifestare questo entusiasmo per la squadra, anche, non quando, soprattutto quando perde. Allora, la pazienza è legata a questo, cioè è tanto più, diciamo, interessante quanto più tu sei afflitto. Perché se tu resisti, praticamente il centro è su di te. Ma se tu metti il centro su di te, tu non cogli più nulla del mistero di Dio. Ma se non cogli il mistero di Dio, come fai ad arrivare dove arrivi? Allora la pazienza invece ha a che fare col mettere al centro il mistero di Dio nel quale tu stai bene. E infatti la, e anche quando, ripeto, si parla di perseveranza, secondo me noi accentuiamo troppo la parte nostra, quella che dobbiamo fare noi. Ma più accentuiamo la parte nostra e più ci allontaniamo dal mistero di Dio. Ma se tu ti allontani dal mistero di Dio, il cuore non gode. Infatti, quando si dice non fare arrabbiare un buono, perché se si arrabbia un buono... No? quando tu resisti, in realtà non è che sciogli l'afflizione, la comprimi per poterla portare, ma la compressione, anche quando è molto compressa, occupa uno spazio. E dai oggi, dai domani, dai dopo, dai domani, questo spazio si allarga. E quando tu salti, fai pagare da Adamo ed Eva. Le donne sanno assai di più degli uomini questa cosa. Per le donne è una cosa, dato che la dimensione affettiva per la donna è molto più immediata, un'offesa non è legata, mi ha offeso lì. E perché? 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 Ma fino a Adamo ed Eva. Quindi la... questo insensibilità all'uno e insensibile a tutto fa parte di quello che ieri si diceva mente e cuore, quella unificazione. Se tu resisti non sei unificato, non puoi. Invece quello del poter portare e anche il sopportare vuol dire in francese quando dici je me porte bien, no? E sto bene. Je me porte bien. È l'esatto significato della dimensione spirituale della pazienza. Io sto bene comunque. Pensate, quando un fratello mi affligge, se io resto afflitto, sono libero? No. Se non sono libero, posso godere?
No.
Allora, quando un fratello mi affligge e io non resto afflitto, vuol dire che io sono libero e inglobo il fratello nella pazienza di Dio, cioè in questa esperienza dell'amore di Dio stabile. Se vivessimo così, sarebbe diverso. E c'è, adesso forse saremo tutti stanchi, ma c'è una quella catechesi che volevo illustrare. E ma starete stanchi anche voi. No, io vado, ma quando dice e commentano la prima beatitudine, beati i poveri in spirito perché il regno dei cieli appartiene a loro, a un certo punto dice deve esaminarsi e provare e sperimentare, diciamo, senza posa in ogni occasione di umiliazione, voglio dire oltraggi, disonore, disprezzo, parliamo in genere di afflizione, no? Che ci viene o dalle cose o dagli altri, e così guardare in se stesso se vede in sé sì o no questa virtù, l'umiltà. Chi la possiede sopporta senza sciagreno, senza afflizione, no? E senza oppressione tutto ciò che, pardon, chi la possiede sopporta senza afflizione e senza oppressione nulla di ciò che gli capita lo ferisce nel cuore. Se noi restiamo feriti, vuol dire che l'umiltà non la conosciamo. Ma se non la conosciamo, non conosceremo il regno dei cieli. Se non conosciamo il regno dei cieli, il nostro cuore alla fine risulterà vuoto. Se risulta vuoto, noi dobbiamo riempirlo con qualcosa e con il dominio verso gli altri. Oppure con metterci su uno sgabellino un millimetro più alto dell'altro, tanto da potermi vantare di qualcosa. Allora lui dice, certo, ci capita di essere feriti, ma non completamente rovesciati. Per questa ferita però, nel cuore, semplicemente per averne, la ferita resta perché ho ricevuto una piccola offesa e io sono così offeso. Allora, questa percezione è quella che mi costringe, diciamo così, lui dice, a flagellarmi e ad abbassarmi, a affliggermi e piangere, ritirandomi nel luogo segreto della mia anima, della mia cella, e a prosternarmi davanti a Dio, a confessarmi a Lui da uomo che ha totalmente perso la sua vita. Allora, anche quando io resto afflitto, è provvidenza di Dio che io accolga questa afflizione, perché così mi posso umiliare davanti a Dio. Allora, in questo senso si realizza beati i poveri di spirito, beato chi ha l'umiltà. Questo è tutto è fatto in modo che le beatitudini che vengono elencate dopo sono concatenate. Per esempio, una delle cose che noi, di cui noi non teniamo mai conto, non dico di voi, ma in generale non teniamo mai conto nel leggere le scritture, è che tutte le cose sono concatenate. Se voi leggete l'edizione diciamo di stampa delle Bibbie, il testo della Bibbia è suddiviso a capitoletti. Non parlo dei capitoli 1, 2, 3, dei versetti, proprio i titoli che vengono dati alle varie pericopi. Voi osservate, i titoli sono collegati al significato logico del contenuto, mai al significato spirituale. I padri invece, quando leggono, le varie pericopi sono collegate l'uno con l'altro a indicare un unico percorso di vita spirituale. Questo per me è stata una scoperta. Per esempio, l'immagine, quando Gesù parla della fede degli apostoli, no? Prima dice, quante volte devo perdonare a mio fratello? 7 volte, no? E poi dice, non dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Poi il testo continua, aumenta la nostra fede, no? Ma nell'edizione della Bibbia, l'ultima recente non ha suddiviso, ma quella precedente divideva perdono, la fede, no? Questa divisione è assolutamente, diciamo, straniera rispetto al concatenamento dell'annuncio evangelico, perché la fede è chiesta proprio perché tu non sei capace di perdonare. Cioè, la fede è collegata all'esperienza del perdono, non è un'aggiunta. Quando l'Apostolo chiede aumenta la nostra fede, è perché è collegata alla capacità di perdonare. Tanto che l'esempio, no? Se tu dirai a questo gelso sradicati e gettati in mare, non è un'immagine, come dire, in generale, è l'immagine della difficoltà per il cuore dell'uomo a perdonare. Questa lettura concatenata è quella che salvaguarda il mistero dell'annuncio evangelico, che è sempre collegato alla misericordia di Dio che si rivela all'uomo e che rende l'uomo capace di rispondere a questa misericordia con la misericordia verso i fratelli. Ma tantissime espressioni. Per esempio, una delle cose per me molto belle, anche nella spiegazione, per esempio, di Massimo il Confessore sulla preghiera del Padre Nostro. Allora, il Padre Nostro è una preghiera che si legge dall'inizio alla fine, ma si potrebbe anche leggere dalla fine all'inizio. Se voi risalite dalla fine all'inizio, voi vedete tutta la scala che porta alla rivelazione grande che Dio è Padre. Quindi la prima cosa che noi proclamiamo è l'ultima che sperimentiamo. È come quando di Dio si dice che Dio è semplice, è l'ultima cosa che noi sperimentiamo. Cioè, tutte queste cose sono date da questa, diciamo, continua, da questo continuo stare dei padri, non sulla parola, ma dentro la parola, in modo che le parole sono tutte collegate, come concatenate, perché tutte esprimono lo stesso mistero. E quando si leggono il padre, in questo caso, no, avevo scelto questa catechesi, lo vedete molto bene, tanto che non si può saltare da una all'altra. Chi vuole saltare rischia molto, nel senso che poi si illude di avere una cosa, ma io ho le finestre a posto e non ho il tetto. In quella casa ci puoi stare? Non ci puoi stare. Invece la cosa che non è espressa direttamente, ma ho già trovata in altri, testi, sarebbe questa. Questo però prendetelo con beneficio di inventario. Le altre cose che vi ho detto sono comprovate. Questa è con beneficio di inventario. Allora, al Signore di per sé non importa da che gradino partiamo. Se tu prendi le beatitudini, tu potresti partire dal primo, dal secondo, sono otto, no? Il primo e l'otto fanno da cerniera, no? E di per sé i gradini sono dati da 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il primo e l'otto rappresentano la, diciamo, quello che può essere l'inizio di fondo e il compimento di fondo. Questo lo vedete dal verbo che è abbinato: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che sono perseguitati, perché di essi è il regno dei cieli, al presente. Voi prendete la seconda: beati gli afflitti, perché saranno consolati. Seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima hanno il verbo al futuro. Allora, il primo e l'ultimo non sono gradini, sono dimensioni di fondo che fa da radice e da compimento, come nell'Antico Testamento si dice del timore di Dio. Il timore di Dio è la radice, il tronco, la cima, no? Per indicare. Quello che stavo dicendo io, e dicevo prendete con beneficio di inventario, è che voi potete partire dalla, come dire, beati gli afflitti, beati i miti, beati i misericordiosi, tutto ha una scala, ma di per sé all'uomo può scoprire questa scala partendo da un gradino diverso. Non tutti partiamo allo stesso modo. Quando i padri rilevano questa cosa, danno la struttura di fondo dell'animo umano. Quindi la struttura di fondo è: si deve partire dall'umiltà, si arriva al pentimento, si scopre la mitezza e vengono dati così. Ma nella vita di ciascuno, per esempio, tu hai subito un'enorme prova, una grande ingiustizia, tu sei molto sofferente per questo, poi magari scopri un elemento che ti fa superare questo, tu puoi partire da lì per riscoprire tutto l'elenco delle beatitudini e farai la prova che, anche se parti in modo diverso, ritroverai tutti gli altri gradini. Però quando si parla proprio a livello generale, la dimensione è questa. Tanto che, per esempio, una delle annotazioni più dirette, noi traduciamo beati gli afflitti, no? Nella nostra traduzione italiana, sì, beati, no, no, in italiano, come prova, padre, prova a guardare. poi mi vengono i dubbi più.
E quando dice beati quelli che piangono?
Beati quelli che piangono. Ecco, allora, siccome in greco è pentuntes, e la cosa greca, il verbo greco, non esprime direttamente la lacrima. Noi traducendo beati che piangono abbiamo dato un significato, direi così, più logico. A livello spirituale non è coloro che piangono, ma sottinteso è coloro che piangono per i loro peccati. Non è coloro che piangono perché ha mal di pancia, coloro che piangono perché hanno una malattia, coloro che piangono, no, perché pentuntes indica sì il pianto, ma non come lacrima. Indicano il pianto come movimento del cuore che resta afflitto per una certa cosa. Questa certa cosa è il fatto di scoprire che tu con i tuoi peccati sei lontano dal regno di Dio. Allora lui dice, beati coloro che si pentono, e non dice quelli che beati i pentiti, perché il pentimento è costante, è ogni giorno. Se leggete per esempio il commento di Cipriano di Cartagine al Padre Nostro, che è un commento bellissimo, quando parla del rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, si domanda qual è la prima cosa che chiediamo con questa invocazione. Fratelli, vi sfido, potete rispondere?
E io non ho ascoltato nemmeno, quindi non so.
Cioè, noi cioè, una volta che lo sentiamo capiamo, ma non ci arriveremo direttamente. Lui dice, la prima cosa che domandiamo è la coscienza di essere peccatori, perché noi ogni giorno facciamo peccati. Senza questa coscienza di essere peccatori, tu non godi del regno di Dio, che è misericordia. Se tu non sperimenti questo, non puoi accogliere nel perdono i tuoi fratelli, perché tu non conosci il regno di Dio. Allora, la prima domanda è quella di avere la coscienza di essere peccatori. E io questo l'ho scoperto nelle preghiere antiche. Allora, se voi fate un paragone tra le preghiere fino al 1200-1300 e poi prendete le preghiere dopo quell'epoca, allora l'invocazione di fondo che viene fatta, diciamo, a fine epoca medievale, poi con tutta l'epoca moderna in poi, siccome la carità è la, diciamo, la virtù per eccellenza, no? Quindi le preghiere terminano con la richiesta della carità. Se voi guardate le preghiere antiche, le preghiere antiche mai terminano con la richiesta della carità, perché si fanno la domanda, ma la carità da che cosa è permessa nel nostro cuore? E allora dicono, come dire, l'esito della preghiera, cioè la preghiera deve finire sul fatto che tu riconosca di essere peccatore e che, come dire, non giudichi mai nessun fratello. Perché la carità non si può sviluppare se tu hai una percezione di te superiore al fratello. Allora, le preghiere antiche sono molto più concrete, nel senso che non si esaltano per una cosa bella, ma definiscono la condizione per vivere la cosa bella. L'epoca moderna invece immagina di, diciamo, di esaltarsi per la cosa bella, attirandoci a questa cosa bella, ma senza come dire, metterti nella condizione concreta di realizzarla. Ma è un'osservazione che mi è venuta da fare col tempo. Se prendete per esempio la famosa preghiera di Sant'Efrem, che nella liturgia bizantina si recita 9 volte al giorno durante la Quaresima, e finisce con «Sì, re o signore, fa che io riconosca il mio peccato e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli». punto, finisce così. Ma aveva già chiesto la carità prima.
Io mi sono meravigliato una volta dai contadini, no? Perché nella preghiera del pranzo si accusavano tutti di essere, cioè era così la preghiera, è una accusa di essere peccatori, no? E di essere dopo, così prima di mangiare.
Prima di mangiare?
Sì, prima di mangiare, così.
No, ma in questo poco tempo che rimane, possiamo fare qualche domanda magari?
Per me, io perdonate, avevo in mente altro, però è andato così. Prego, prego, se sono capace di rispondere.
A me è inquietato un po' quello che diceva ieri, no? Di noi occidentali che abbiamo un po' perso questa unità.
Sì.
Unità, e siamo andati lì a schematizzare tutto. Io mi cullavo sull'idea che in fondo fino a tutto il medioevo monastico anche noi avessimo questo modo di accostarci alla scrittura. Infatti un Bernardo ha reagito contro Abelardo Abelardo era una camomilla rispetto a San Tommaso d'Aquino, però mi sembra che le radici forse sono già pirina, anche senza rendercene conto. Ma vorrei sapere dov'è che è successo questo.
Ma io sono quelle domande che non credo abbiano una risposta. Cioè, io quando ho riflettuto su questi temi ho visto che la caratteristica che di fondo resta, diciamo, a segnare lo sviluppo della sensibilità occidentale, che è una grande caratteristica, è la scoperta, per esempio, della soggettività. In Oriente non c'è stata questa scoperta, e questa scoperta della soggettività rappresenta e il punto di forza ma anche il punto di debolezza di tutto lo sviluppo occidentale. Allora, per esempio, pensate a tutti i riferimenti del concetto di libertà applicato alla persona, alla dignità della persona e anche alla società. L'Oriente non ha conosciuto questo. Per esempio, ma più andati a Oriente e diciamo il peggio è, nel senso che nell'estremo Oriente non esiste il concetto di individuo come pensiamo noi, per cui c'è anche poca sensibilità rispetto, per esempio, alla dignità della persona. E invece l'Occidente è proprio quello che ha sviluppato. Però questa cosa qui, che pure è una scoperta in base all'esperienza religiosa fatta, perché viene dal cristianesimo questa scoperta, non è un'invenzione filosofica, però noi, diciamo, cercando di ragionare su queste scoperte, abbiamo sviluppato una prospettiva di sensibilità e di intelligenza che si stacca dal mistero di Dio. Staccandosi dal mistero di Dio, fino al Medioevo tutto sta ancora insieme. Per esempio, quando viene accusato, non so, Tommaso d'Aquino e anche in parte San Domenico, ma in particolare Tommaso d'Aquino, di aver annacquato la dimensione, diciamo, religiosa con l'immissione della filosofia aristotelica, la domanda, secondo me, andrebbe rovesciata. Vale a dire, era tale l'entusiasmo evangelico che veniva scoperto nel Medioevo, quindi anche con la grande scolastica, che non avevano timore di sfruttare qualsiasi pensiero. Cioè non è che Tommaso ha inglobato, facendo scadere, diciamo, la profondità del mistero con la spiegazione filosofica. Ha fatto il contrario. È come se ha reso l'acqua della filosofia vino evangelico. Però questa costruzione man mano poi si è definita nei suoi esiti, non nella sua dinamica di fondo. Se Tommaso fosse vissuto 100 anni dopo, avrebbe detto come i tomisti, no, di sicuro. Tommaso, non so se voi ricordate, è finito piuttosto messo da parte, perché il gran cancelliere dell'Università di Parigi l'aveva accusato di almeno tre non diciamo eresie, ma tre errori. Uno di questi, sapete qual è? È che Tommaso sosteneva che non si può, diciamo, definire filosoficamente che il mondo sia stato creato. Perché in termini di pensiero il mondo è eterno. Lui aveva così, diciamo, era così convinto della verità della rivelazione ed era così, come dire, senza problemi rispetto alla libertà di pensiero, che non aveva problema a tenere distinte le due cose. Ma questo ha fatto problema. Tommaso è stato scagionato da questo, penso 20 anni dopo. Tommaso non è morto come il pensatore di riferimento della Chiesa, al contrario, è dopo. Questo fa dire, no, che la difficoltà è che quando nasce un grande sistema, praticamente i secoli successivi si riconoscono in questo grande sistema e perdono poco a poco la vitalità che ha prodotto questo grande sistema. Cioè, se tu togli alla dimensione, per esempio, del pensiero l'estrema vivacità della rivelazione evangelica, e il pensiero, come dire, rispetto al mistero di Dio si annacqua. Guarda, per me l'espressione storica più deleteria di questo è quando la Chiesa nel 1700 ha creduto di opporsi al deismo, no? A quelle che erano, diciamo, le accuse contro la religione, pensando di sfruttare la ragione nello spiegare il mistero. Alla fine cos'è successo? Ha spiegato il mistero non c'è più, agli altri cosa interessa il mistero? E quindi hanno lasciato anche il pensiero della Chiesa. E la Chiesa è sdruata, come dire, proprio, non dico la parola. Allora, quando ci si è accorti di questo, si è ritornati a un pensiero, ma si è ritornati al pensiero ancora configurato, cioè al neotomismo, no? Ma questo non dà più conto di quello che è stata l'evoluzione del pensiero. Allora, in pratica, si è ritornato a due cose. Uno, alla forza della parola di Dio, quindi alla rivelazione, alla fine alla rivelazione del Vangelo, interpretata dai padri, nella ricchezza di tutta la Chiesa. Del comunismo nasce così. Allora, questa cosa qui, se non viene alimentata, noi ormai abbiamo sedimentato questa visione, chiamiamola filosofica, anche senza aver studiato. Cioè, noi abbiamo questa sensazione. Per esempio, non ti spieghi perché oggi c'è questa mania, diciamo, della meditazione trascendentale, non ti spieghi perché? Guarda che nessuno legge, io ho provato a leggere i testi dell'Asia, ma guardate che vi ci vuole una buona preparazione. Ma nessuno, cioè, tutti vanno perché in pratica nella nostra tradizione noi abbiamo sviluppato una pratica religiosa senza più far vedere il frutto religioso. Allora, le persone che hanno bisogno di questo frutto non lo riconoscono più nella nostra tradizione e vanno a pescarlo altrove. Ma questo altrove non è fondato. Cioè, è una cosa, come dire, sai quando tu ti entusiasmi di qualcosa, ma fai fare una grande mescolanza. Non so, quante volte sono venute persone, non so, che fanno meditazione buddista, oppure gente che insegna yoga, a domandare a noi, ma questa cosa come si vive? Questa esperienza come va interpretata? E se tu rispondi dentro questa tradizione ricca, no? Evangelica dei padri, e questa anche tradizione spirituale, lo colgono. Ma se tu rispondi con la pratica, non colgono più. Quanti dicono, ma andare a messa è sempre la stessa cosa. Allora, vi dico una cosa di stamattina che ho registrato per voi. Allora, stamattina, lo dicevo a Padre Piero, nel momento in cui siete tutti in silenzio, il sacerdote, no, celebra in silenzio, voi siete tutti in silenzio, a me è venuto in mente un detto dei Cassid che riporta questa esperienza, Cioè, un rabbino è stato, diciamo, per i suoi meriti reso degno di visitare le stanze celesti e viene fatto circolare, no, nei vari ambienti fino ad arrivare alla sala centrale dove ci sono tutti i grandi maestri della legge, i Tannaim, e sono tutti attorno, perché non sono tanti, no, nella tradizione ebraica, sono tutti attorno a un tavolo in silenzio, ognuno con davanti il rotolo della legge in silenzio. Questo rabbino che guarda a un certo punto dice: ma è tutto qui? Il paradiso? E se ne, come dire, se ne esce, no? Prima che esca da questa stanza, una voce gli dice: attento, non sono i Tannaim nel paradiso, ma è il paradiso nei Tannaim. A me non ti metto questo tipo. Cioè, come modo, no?
In quanto a questo, noi da 60 anni nell'ambito cattolico abbiamo scoperto la scrittura come fonte per la vita spirituale. Così nei monasteri ortodossi, quanto succede questo, che con uno nutre la vita spirituale con il diretto contatto con la scrittura. E poi anche così oggi la formazione dei monasteri che avete visitato, su che cosa si forma? E poi i monaci su che cosa concretamente nutrono?
Non so se so rispondere bene a questa domanda, cioè ho solo delle impressioni. Allora, il tipo di formazione è molto diverso rispetto a noi, perché non c'è una formazione strutturata. Cioè, la formazione è data dall'immissione nella vita poi della fraternità. E ognuno è affidato a un monaco, a una figura. Praticamente quello che gioca è l'insistenza, il mistero dell'obbedienza e quello della preghiera. Sono questi due gli elementi. Quello dell'obbedienza è legato al fatto che il principio proprio di fondo è sempre questo: tu per ogni cosa devi chiedere la benedizione, ma anche per prendere un bicchiere d'acqua, cioè tu per ogni cosa devi chiedere la benedizione. Allora, l'obbedienza è vissuta come un lento ma costante rinuncia alla volontà propria, ma non come uno sforzo, solo come una dimensione. E il chiedere l'obbedienza, anche il giovane vede che anche gli altri monaci vivono così. Lo stesso superiore del monastero ligumeno a sua volta mostra che nelle decisioni che prende chiede l'obbedienza. Per esempio, può chiedere l'obbedienza alla loro struttura come regola, oppure al vescovo, oppure un'altra personalità. Cioè, questo modo di chiedere la benedizione per ogni cosa è un tratto che contraddistingue la struttura di vita monastica che io ho visto. E poi c'è il mistero della preghiera, che per l'Oriente ha una, in questo senso ha proprio una definizione di cammino formativo, vale a dire a nessuno è permesso di fare una preghiera personale prima di essersi lungamente esercitato in una preghiera comune. L'invito, no, è quello sempre a partecipare, no, alla preghiera liturgica. Le preghiere bizantine sono molto lunghe, i ritmi di preghiera bizantina sono molto lunghi, no? E poi anche un po' come io ho percepito da voi, nel senso, noi non cantiamo mai, siamo due gatti, quindi non cantiamo, però dove sento cantare, cioè per me è già è dare un timbro alla preghiera che normalmente io non scopro. E i canti della liturgia bizantina sono molto belli, anche per esempio il Salterio hanno delle tonalità molto belle. E poi c'è la preghiera notturna, è molto, come dire, molto praticata, diciamo, no? Insieme a questa, diciamo, formazione di preghiera liturgica comune, a ognuno è definito, si chiama, in russo sarebbe un podvighe, in romeno sarebbe una blagoslovenia, cioè una benedizione particolare per la preghiera. Allora, ma ognuno riceve l'indicazione all'inizio del padre confessore, ma poi è proprio la figura di riferimento, non so, tu recita la preghiera di Gesù tot ore, non so, per tot numero di invocazioni, oppure per tot tempo, oppure normalmente si dice non devi fare solo la preghiera, devi fare la preghiera con le prostrazioni. E vi assicuro che la preghiera con le prostrazioni è diversa che fare la preghiera da sola. In genere la formazione avviene dentro questo cammino e poi si sviluppa man mano. Quindi per me i due elementi che ho notato io, quindi al di là di quello che può essere la struttura anche di, non so io, di studio, di no, che però per loro è molto meno che da noi, perché poi loro dicono tanto dei padri, poi però non li leggono, li leggono solo sentendo le letture alla liturgia. Infatti tutte le edizioni dei testi dei padri sono in Occidente, non ci sono. Comunque, però è restata questa sensibilità nell'attenzione dei padri. Quindi io direi così, l'obbedienza come chiedere la benedizione, che è finalizzata al principio del distacco dalla volontà propria, che è la grande, cioè leggete Cassiano, la via monastica è essenzialmente questa, no? Però attenzione a non leggere questa cosa come fosse una pratica di perfezione personale, a non leggere questa cosa nell'ottica di quella, come se io dovessi rinunciare alla mia soggettività, no. Cioè rinunciare alla volontà propria significa favorire il mio io spirituale. Non io però, l'ego, è il cuore. Quindi anche quando si parla di rinuncia, di rinnegamento di volontà propria, attenzione a non sottolineare una dimensione di volontarismo. Questo è molto negativo. E poi faccio il mistero della preghiera. E infatti, dove questo mistero, diciamo così, è vissuto da qualche grande figura, in genere il monastero respira. Dove non c'è questo, non è così semplice.
Allora, questo alla scritto soltanto attraverso la liturgia in concreto, perché i padri non leggono nella cella, la scrittura non leggono nella cella, più o meno.
No, metti che. No, ma c'è una certa, però la vita nei monasteri ortodossi non è ordinata come da voi. Vi faccio un esempio, voi non sapete mai a che ora si mangia. È impossibile sapere. Impossibile. La cucina è sempre aperta, ma tu non sai mai a che ora si mangia. Per dirlo, è una scemenza, ma. Oppure una cosa che è abbastanza strana, no? Si fa la preghiera notturna per molte ore e poi, siccome alle 8 incomincia il lavoro, però spesso la divina liturgia comincia alle 8. Quindi chi deve uscire esce e fa i suoi lavori e la liturgia non partecipa. Però la comunità del monastero garantisce la liturgia. Questo per dirlo. Sono tutte, non so, tipo storture che sono le prime che io ho notato. E quando ho fatto presente, no? Ma anche al Monte Athos, per esempio, i monaci dell'Athos che curano la cucina non vanno a messa neanche la domenica, perché sono impegnati al servizio dei fratelli per la cucina. E quando io ho fatto la, dice, ma da noi organizzeremo le cose in modo che, e lui mi ha risposto, tra l'altro è Basilio Gondikakis, che è una delle figure più, anche più vivaci del monachesimo antonito, adesso non so se è ancora vivo, o sei già morto, no? Però allora era, e diceva, padre, noi preghiamo nell'obbedienza, è l'obbedienza che conta. Tu preghi perché obbedisci al Signore, tu fai cucina perché obbedisci al Signore, è l'obbedienza che conta, basta. Però per noi suona un po'.
Interrompo. Beh, possiamo concludere.
Grazie a voi.